Bene, grazie, grazie a Maurizio Galluzzo, grazie a tutti voi, perché per me è un po' una opportunità di discutere, di dialogare con pubblico giovane, diciamo, di rete, di dialoghi, di web 2.0, di e la cosa soprattutto di cose fatte, cioè quello che io oggi vorrei, di cui vorrei parlarvi oggi è applicazioni pratiche di cose delle quali leggete, vedete, discutete e così via. È uscito, questa è la copertina, in questi giorni un mio libro edito dalla Marsilio, e da questo voglio partire, che in una qualche maniera non si limita a essere il solito caso di best practice di cui si discute tanto. C'è anche questa parte, indubbiamente. È anche il tentativo di far sì che queste cose, delle quali molti di voi, poi ne discuteremo un po' di più, usano anche nella loro vita di tutti i giorni, come ormai, mia modesta opinione, stanno determinando una vera e propria rivoluzione che cambierà tantissimo nei costumi sociali, nell'economia, nell'organizzazione delle città, in tantissime cose. Vi vorrei segnalare, così vi do anche un po' il filo logico delle cose che vi dirò oggi, tre temi presenti all'interno del titolo di questo libro. Primo tema è Venezia. Primo tema è Venezia perché è il caso pratico di una città e soprattutto chi di voi è veneziano sa che la discussione Venezia può innovare, può non innovare, è vecchia, non è vecchia, è giovane, non è giovane, cosa vuol dire l'innovazione a Venezia, è una cosa che è croce e delizia di molti da tantissimo tempo. Quindi questo è il primo tema che affronterò con voi. Secondo, cosa vuol dire 2.0, che è un'altra delle tante cose delle quali a volte anche un po' si straparla. Cos'è 2.0? È una piattaforma, è una filosofia, è Facebook? Cos'è 2.0? E qui vorrei un po' di più ragionare con voi e vedere, poi vi farò alcuni casi assolutamente reali, a partire da uno che ho scoperto questa mattina, peraltro interessantissimo, di applicazioni web 2.0. E infine, grande tema, cos'è oggi la cittadinanza? E come oggi una persona può sentirsi cittadino solo se ha piena possibilità di accedere alla rete. E qui io sono convinto, forse la parte più mi è piaciuta di più di questo libro, almeno a me, come oggi si è o non si è cittadini a seconda della propria capacità di accedere alla rete, di avere a disposizione rete, banda, connettività, di poter fare dei dialoghi in rete. Vale naturalmente nello studio, vale nell'essere cittadini, vale nei rapporti con la pubblica amministrazione, vale anche, se un domani uno di voi decide di mettersi in piedi un'impresa, vale anche nei dialoghi d'impresa, cioè come oggi, qui poi vi farò un esempio concreto del lavoro che faccio io, a proposito sono il direttore del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, e anche oggi nei dialoghi d'impresa, vi farò proprio esempio concreto anche attorno a questo, il tema del 2.0 e della connettività oggi fa la differenza. Straordinaria e meravigliosa città, bellissima, e questa è la prima domanda. Venezia è un luogo dove si può innovare? Perché è una cosa attorno alla quale, come voi sapete, si discute ormai da tantissimo tempo. La città è vecchia, i giovani se ne vanno, non si possono fare attività, è troppo pieno di turisti, cioè si può innovare in questa città, tema del quale si discute ormai da qualche decina di anni. La mia risposta ovviamente sì, e poi vi dirò anche perché. Ma una volta stabilito che si può innovare a Venezia, abbiamo la necessità anche di definire cosa vuol dire innovazione, perché attorno al tema innovazione in realtà si possono dare tantissime declinazioni. Innovare è un concetto amplissimo e soprattutto noi dobbiamo discutere di innovare non nel 1800, nel 1900, nel 2000, nel 2001. Cosa vuol dire l'innovazione, poiché l'innovazione è un processo in divenire che guarda in avanti, cosa vuol dire l'innovazione in questi anni? Quali sono i parametri dell'innovazione? E qui metto due parametri dell'innovazione che io ritengo, anche sulla base dell'esperienza del parco scientifico, che forse saranno i grandi traini del mondo del dopo crisi. Primo tema, ma non lo affronterò qui oggi per evidenti motivi, il grande tema della green economy, cioè della riconversione dell'economia che sta pensando alla sostenibilità ambientale. Poi, soprattutto quando si discute di città, voi vedrete che il tema della green economy si intreccia strettamente col tema della rete. Scorso anno ho fatto, forse proprio in questa sala, in un'altra sala, un incontro analogo con un altro gruppo di studenti dove abbiamo parlato delle smart cities, cioè delle città che, poiché hanno uso di rete, capacità di connettività e capacità di usare la rete, hanno affrontato in modo totalmente diverso, pensate il sistema di organizzazione dei trasporti, il tema della sostenibilità ambientale. Ma soprattutto da atomi a bit. E cioè l'economia e le aree urbane sono state fino ad ora organizzate sulla base di produzioni reali, materiali. L'epoca del Fordismo e tutto ciò che è seguito. Cioè lo sviluppo è stato legato alla fabbrica, al numero delle persone, all'utilizzo degli spazi, la spazialità. Chi è veneziano sa del grande dibattito che si è fatto a lungo, non a caso l'ho messo nella slide, sull'uso dell'arsenale, pensando che il tema dello sviluppo è un tema legato all'occupazione dello spazio. Vega è nato all'inizio, a metà degli anni 90, è una riconversione spaziale, cioè hanno pensato ad occupare degli spazi. Bene, peraltro, l'insediamento di aziende è concepito come insediamento per coprire degli spazi. Ma nell'economia della conoscenza, che è la nuova economia, lo spazio c'entra assolutamente poco, perché ciò che conta sono i bit, cioè la quantità di informazioni e il valore che si attribuisce alle informazioni che soprattutto la rete, poi vedrete, il web, sono in grado di trasmettere. In quest'epoca per sviluppare un'impresa non è necessario spazio. In quest'epoca ci vuole conoscenza e capacità di trasmettere idee. Le grandi aziende che si occupano di questo, cioè qui potrebbe essere tutta la storia, la favola, la metafora di chi ha messo in piedi grandi multinazionali inventandosi, ma lo vedremo poi quando discuteremo dell'economia del dono, di chi in realtà possiede solo in realtà una formula matematica che gli ha consentito di creare Google, ma non hanno messo in piedi una fabbrica di automobili, possedevano un algoritmo che non aveva nessun altro. Ed hanno avuto una straordinaria capacità, partendo da un algoritmo, di costruire una delle più grandi imprese che oggi esistono al mondo, oggetto peraltro di dispute fra stati, Cina, USA. Ma non hanno occupato spazi, non hanno creato automobili, avevano un algoritmo unico e da quell'algoritmo hanno costruito un impero. Un signore che si chiamava Nicolas Negroponte, è stato a lungo il capo visionario del Media Lab dell'MIT, è quello che ha coniato appunto questo profondo cambiamento. State attenti che la nuova economia non è più l'economia degli atomi, è l'economia dei bit. Bene, questa città dove smuovere un mattone è una cosa ciclopica, perché quando smuovi un mattone hai smosso probabilmente il mattone su cui ha passeggiato qualche doge qualche centinaio di anni fa, e quindi per carità e giustamente non si deve toccare, nel suo sviluppo e nel suo declino ha avuto come problema appunto il tema di affrontare lo spazio e il tema della conservazione. Ma se il grande tema è quello dell'assenza ormai di spazio, del ragionare di bit e di immateriale, voi vedete che Venezia è uno dei luoghi principali dove si può fare innovazione. Perché si può conciliare insieme sostenibilità dell'ambiente, impossibile in altre parti, e evadere, saltare interamente il tema dell'ufficio fine a se stesso, della fabbrica fine a se stesso, del numero di persone fine a se stesso. Vi faccio un esempio concreto legato alla mia attività, è un post che ho visto affisso qui fuori. Qui fuori c'è un post che dice affittasi 70 metri quadri presso il Vega, quindi dove di cui sono il direttore, fitta sui 70 metri quadri per chi vuole aprirsi un ufficio, per chi vuole fare queste cose. Appartiene al passato. Io a metà aprile comincio a fare co-working, cioè comincio ad affittare spazi a ore di scrivanie per mettere insieme persone, per mescolare cervelli, per favorire contaminazione. Quando hai rete, hai la possibilità di mettere in rete uno di questi affari che ormai ci seguono dappertutto, che io chiamo ormai strumenti di connettività, non chiamo più né telefonini né computer, per me sono tutti strumenti di connettività. Puoi lavorare tranquillamente. Cioè finisce un'epoca in cui lo spazio, la quantità, il numero di persone è quello che fa la differenza. Nel lavoro che molti di voi faranno non servirà più lo spazio, servirà la capacità di connettersi e lavorare in gruppo con altri. Cioè da una visione da una visione verticale a una visione assolutamente orizzontale, cioè collaborazione. Alvega lavora, bravissimo, un ragazzo che ha costruito una piattaforma che consente, dal momento in cui progetti una casa, di essere in stretta connessione con chi sta progettando i mattoni e con chi poi farà questo lavoro. Cioè la casa non è più concepita in modo verticale come una volta. Il processo di costruzione di quell'edificio è concepito in modo orizzontale, ma c'è una piattaforma e c'è la rete, ma c'è quelli di collaboratorio. Ma sono quelli che appunto lavorano insieme, cioè è l'epoca dei processi di collaborazione. Lo spazio fisico non è più, certo poi c'era ancora chi farà le automobili, questo è ovvio, ma questo è un grande, e questo mette la nostra città ancora in gioco. Naturalmente per far questo c'è un requisito: o hai rete a banda larga o puoi dimenticarti tutti questi bei sogni, o sei in grado di far girare 100 mega. Oppure, di cosa stiamo discutendo? Grande studio di architettura che io conosco, che peraltro è da me, quando poi confeziona un bel progetto e lo spedisce ai suoi committenti, con 2 mega non va da nessuna parte. Ha bisogno di 50 mega, 60 mega, 40 mega, 30 mega. Questo è il motivo per cui in una mia precedente vita ho lavorato perché il pubblico costruisse a Venezia e posasse banda larga. Perché nella competizione fra città per attirarsi queste nuove economie, gente come voi va dove c'è la possibilità di connettersi. Se non ci si connette in un luogo, voi non potrete fare l'attività che avete in mente di fare nei prossimi anni. Cioè la connettività, la banda larga è quello che fa la differenza fra aree urbane. Le aree urbane che hanno tanta connettività, che hanno banda larga, che hanno la possibilità di dialogare con il mondo, che abbattono i confini spaziali che conoscevamo, hanno un milione di chance in più rispetto alle città che non hanno connettività e banda larga. Questo è il motivo per cui, ad esempio, abbiamo lavorato con grande forza perché questa città avesse banda larga. E l'altra cosa è il wifi. Ho visto qui siete abbondantemente connessi, eccetera, eccetera, poi dirò alcune cose, perché una parte della connettività ormai è connettività in movimento. Vedo girare molti iPhone attorno a questi tavoli, l'iPhone è uno strumento per connettività in movimento, non è un telefonino, è uno strumento per essere costantemente connessi, e attraverso quel sistema di connettività io, ad esempio, ci lavoro tranquillamente. L'iPad che molti di noi ormai ambiscono, prima o poi arriverà, vedremo di comprarcelo, vedo che ti ridi, ho notato la comunanza Apple di tutti noi, non è un computer, è uno strumento di connettività che consentirà, forse uno dei primi strumenti, di poter leggere libri, di poter accedere alle rassegne stampa. Non è un computer e non è un telefonino, è un device che consente di poter accedere a informazioni, a banche dati, a cose esistenti al mondo. Ma se non hai wifi è assolutamente impossibile. Non wifi in una piazza, non wifi in un bar, wifi diffuso, connettività in movimento. E questo è un altro grande punto che fa la differenza fra sistemi urbani. Tenete conto che secondo IDC, ma anche secondo Gartner, cioè due dei grandi al mondo che studiano gli scenari di sviluppo dell'economia, attorno alla connettività in movimento ci sarà uno dei grandi filoni di uscita dalla crisi e di sviluppo tecnologico per molte imprese. Quindi le città che hanno grande diffusione di wifi, banda larga sono le città che si candidano prima delle altre ad ospitare imprese, creativi, giovani che cominciano ad intraprendere mestieri come quelli che prima o poi comincerete, mi auguro, a fare voi. Cioè, sono le città che in una qualche maniera fanno la differenza rispetto alle altre, dove si studia diversamente, dove le scuole possono essere organizzate diversamente, dove la sanità può essere organizzata diversamente, dove i trasporti possono essere organizzati diversamente. Chi è del mestiere le chiama smart cities, e cioè le città che fanno della banda larga, della connettività, dell'essere costantemente in rete, il loro grande strumento di progresso, e sono le città che oggi fanno differenza. Ci sono limiti? Non lo so. Google sperimenta in queste settimane un gigabyte di banda larga. Un gigabyte di banda larga consente dialoghi, prodotti che corrono, qualità della vita che noi neanche pensiamo. È una sperimentazione, ma con un giga di connettività c'è solo la fantasia a questo punto per tutto ciò che possiamo farci correre. Stanno sperimentandolo. Web 2.0, secondo termine che vi dicevo prima. C'è una convinzione diffusa che Web 2.0 sia una tecnologia. Web 2.0 non è assolutamente una tecnologia. Web 2.0 è un approccio alla rete. La nascita della rete è fatta di dialoghi unidirezionali. Fino a qualche anno fa noi avevamo il nostro portale in rete, fra milioni di portali che esistevano al mondo, e se eravamo sufficientemente fortunati qualcuno prima o poi arrivava là e lo vedeva e diceva: che bello, hai il mio portale. Ma non consentiva interattività fra persone, ma non consentiva il dialogo. Io userò tantissimo questo verbo, lo uso infinitamente: dialogare, scambiare, parlare. Quella generazione di web è una generazione straordinaria, ma non è una generazione di dialoghi. Se volete, fra virgolette, l'unica forma di dialogo in quella generazione di web è la posta elettronica, ma non è non è il dialogo, è una fase, è la fase iniziale. Web 2.0 è un approccio al web totalmente diverso, certo, dato almeno da tre grandi variabili: lo sviluppo di strumenti di connettività a prezzi tutto sommato abbordabili, perché se tu non hai strumenti di connettività di cosa stiamo discutendo? Lo sviluppo di piattaforme, ve ne citerò poi alcune, le conoscete ma è bene sempre ricordarlo, di piattaforme che consentono il dialogo, che consentono il mashup, cioè la possibilità di usare prodotti sviluppati da software house diverse e miscelarli fra di loro. Mashup è la modalità attraverso le quali si possono assimilare fra di loro Google Earth e un prodotto informatico di contabilità di una normale azienda o di un ente pubblico. Quindi la possibilità di poter usare in rete strumenti totalmente diversi e software totalmente diversi, e il costo ormai bassissimo dello storage, cioè della possibilità di poter archiviare dati, cosa che costa ormai molto poco e quindi consente di poter fare girare in questa straordinaria ragnatela che ci avvolge tutti e di conservare quantità di dati che una volta erano assolutamente insperate ed insperabili. Alcuni di questi strumenti li conoscete benissimo. Facebook è, che tutti voi sicuramente in questo momento stanno trafficando, è forse una delle piattaforme di dialogo più importanti esistenti oggi. Facebook è uno degli esempi più semplici, lo faccio perché sicuramente tutti voi avete il vostro wall su Facebook, è uno dei grandi strumenti di condivisione. Non importa cosa ci scrivi, cavoli tuoi. Io e Galluzzo ci scriviamo della lezione che facciamo altro e delle robe che avviene nei mondi che conosciamo. Molti di voi lo stesso. Poi l'altro dice: ok, incontriamo Amorosa, allora tal dei tali. Non ha importanza. È uno strumento di dialogo. Ma è uno strumento di dialogo che consente a milioni di persone di parlare fra di loro senza filtri. Questa è un'altra delle grandi innovazioni. Cioè Web 2.0 consente a persone che non si conoscevano, al di là degli stati nazionali, al di là di ogni altra convenzione, di dialogare fra di loro, di parlare fra di loro. Strumento un po' più evoluto, Twitter. Io uso tranquillamente Twitter, lo preferisco a Facebook per alcuni motivi. è molto più semplice, decidi te poi alla fine le persone con le quali decidi che ti vedano, che vedano i tuoi dialoghi, e contemporaneamente puoi decidere te chi vuoi andare a vedere. Io ad esempio lo uso perché mi ha aiutato ad avere online ANSA, Sole 24 Ore, Corriere della Sera. Cioè, io lo uso tantissimo per avere costantemente le notizie che stanno avvenendo. Poi una serie di riviste specializzate, ma anche il dialogo poi con una serie di altre persone. LinkedIn. Questo molto più ristretto, molto più adattato ad esempio alle esigenze professionali. È uno strumento attraverso il quale persone che hanno curriculum professionali, che sono in cerca di professioni, che hanno bisogno, mettono, postano cosa sono. Trovato ad esempio, anche là ho un mio post, anche là trovato proprio anche studenti, voi, UAV, Ca' Foscari, insegnanti, docenti, manager. È una community più legata, più specialistica, meno, diciamo così, centrata, scusate il termine a volte, sul cazzeggiamento quotidiano. È una cosa, diciamo, molto più mirata. YouTube lo conoscete meglio di me, ma ad esempio YouTube è, nessuno l'ha ancora studiato, ma fra una decina d'anni è quello che ha rotto, secondo me, i media tradizionali, l'equilibrio dei media tradizionali. Perché una volta la notizia filmata o era in TV o non c'era, e soprattutto era quella che ti davano su YouTube, mi dispiace, nel bene come nel male, perché poi c'è il male dei dementi che mettono la persecuzione al diversamente abile, quello rientra nella casistica della demenza umana, ma su YouTube trovo il filmato che voglio io. Io ho un bimbo di 2 anni, lui ha già imparato che i cartoni animati lui se li va a vedere su YouTube, perché li sceglie lui il cartone animato che gli piace. E non è più, certo, poi si guarda anche quegli altri, però lì decide lui il tipo di cartone, ha imparato già che quello, il cartone animato, lì trova lo squalo piuttosto che Mazinga Gorilla, ma lo trova là. E quello, poi me l'ha scaricato anche sull'iPhone, per cui quando vuole se lo guarda anche là, e però ha deciso che quello, questo rompe, guardate, tutti gli equilibri dei media tradizionali, rompe tutti gli equilibri dei media tradizionali. Flickr, molti di voi lo conoscono, ecco, Flickr è la dimostrazione del costo ormai bassissimo dello storage, perché, dello storage, cioè del conservare i dati. Perché non conservo più la mia fotografia sul mio disco fisso esterno, riguarda la fotografia. Molti di noi, ad esempio fotografo fra le altre cose, gran parte delle mie fotografie, soprattutto quelle ad alta qualità, le conservo sul disco esterno al mio computer. Ma Flickr è un luogo, è uno spazio virtuale in rete dove uno trasferisce le sue fotografie, fa le sue gallerie di fotografia, le tagga come vuole, cioè ci aggiunge un tag facilmente identificabile, le fa vedere agli altri, le scambia, in alcuni casi può decidere di venderle. Cioè è una comunità che consente, non di fotografi, che consente ad ognuno di noi di conservare in rete le proprie immagini, ma anche di condividerle, di farle vedere, di commentarle, date a vederlo, è divertente. L'esempio massimo di collaborazione, Wikipedia. Wikipedia è forse il massimo esempio di collaborazione, cioè l'enciclopedia costruita dallo sforzo di ognuno di noi, nel bene come nel male. Poi sono tutti quelli che spiegano che i dati non sono affidabili, che non tutti sono belli, ma chi decide che Nelson faceva quelle cose e non invece l'altro? E però Wikipedia ha un numero di fruitori maggiori a quelli di chi leggeva l'enciclopedia britannica una volta, il massimo, il top. E i tempi di aggiornamenti, teorizza il difensore di Wikipedia rispetto a chi dice è scarsamente scientifica, rispetto all'università, all'enciclopedia britannica, è che i tempi di adeguamento di un vocabolo su Wikipedia sono infinitamente più brevi dei tempi di adeguamento di un vocabolo sull'enciclopedia Treccani piuttosto che sull'enciclopedia britannica. Perché Wikipedia può, in diretta, nel bene come nel male, aggiornare tranquillamente il dato. È partita in un certo modo, la quantità di contatti e di persone che ci intervengono è esplosa, talché anche là si è posto il problema della mediazione di una serie di contenuti. Ma devo dire che per una serie di ricerche Wikipedia, ad esempio, va più che bene. Google è un altro esempio, è l'esempio che vi facevo prima. I due signori che hanno fondato Google e che quando l'hanno fondata hanno detto narra la leggenda, abbiamo detto, noi abbiamo creato questa cosa per mettere in rete tutta la conoscenza del mondo, per così sono partiti i due, Page e Brin, quando sono partiti hanno detto noi fondiamo Google per mettere in rete tutta la conoscenza del mondo. Ma loro in realtà possiedono solo l'algoritmo, dal quale sono partiti. Ma Google non funziona se nessuno di noi ogni giorno la adopera. Pensateci bene. Più noi la usiamo, più Google ha valore. Meno noi la usiamo, meno Google serve a qualche cosa. È costruita sul processo di collaborazione di ognuno di noi. Altrimenti non esisterebbe. Esiste perché ognuno di noi ci arriva. Nel web 2.0 esiste un verbo, user generated content. Web 2.0 è contenuti generati dagli utenti. Funziona una cosa perché chi la usa la implementa costantemente. Wikipedia funziona perché ci andiamo, Google funziona perché ci andiamo, YouTube funziona perché ci mettiamo dei video. Cioè i contenuti sono generati da noi. Nella generazione precedente del web non era così. Il contenuto era, lo faceva chi faceva il suo sito, ma non era generato dagli utenti. Voi e me, lui, quando lavoriamo in rete, generiamo contenuti che vanno a implementare questo sistema. Dedicherò poi qualche minuto a TripAdvisor, cioè la community online dei turisti, per poi faremo due ragionamenti veloci su Venezia. E come una community di viaggiatori, come TripAdvisor, cambi l'approccio all'economia turistica. Infine eBay, è uno dei tanti esempi, cioè il comprare usando la rete, eBay, Amazon, eccetera, tutte le cose che molti di voi ormai usano. È web 2.0 e questa economia una cosa da un po' di sfigati ed una cosa di nicchia, oppure un'economia che ormai sta cambiando il mondo? Sfido chiunque a spiegare che Google sia una cosetta, che Apple sia una cosetta, che no, sta ormai diventando una parte più importante dell'economia. Se poi prima o poi Maurizio vorrete, cioè ormai ci sono fior di letteratura su manager importantissimi che usano i blog e usano strumenti di collaborazione per dialogare non solo con i loro dipendenti ma anche con fornitori e con potenziali utenti. Il caso della Lego è uno dei casi, Lego i mattoncini che tutti voi conoscete, è uno dei casi più importanti. Lego ti mette la possibilità in rete di progettare in anticipo la casetta, l'affare che vuoi far te, e poi sulla base della progettazione che tu hai fatto, che poi loro si riservano di poter usare, ti manda a casa impaccato e senza spese i mattoncini che ti servono poi per costruirla. È uno degli esempi tipici di uno strumento di collaborazione, uno dei modelli più affermati di automobile, non chiedetemi quale sia la marca, non me la ricordo, di General Motors, è stato frutto nella progettazione degli utenti, cioè prima ancora di sfornare il prodotto, la collaborazione online con gli utenti ha consentito la possibilità di sfornare un'automobile diversa. È un altro modo, un altro approccio al mondo. Questo libro che io consiglio vivamente come testo di studio, peraltro trovate la traduzione, si trova tranquillamente online la traduzione, è il Clotrain Manifesto. Clotrain Manifesto è il frutto di un lavoro collettivo di una serie di signori, segnalo fortemente se avete voglia di andare in rete, soprattutto David Weinberger, per invidia di tutti questa copia è autografata da David Weinberger che me l'ha spedita a casa, visto che sapeva le robe che stavo facendo, quindi la conservo gelosamente, non la presto a nessuno. Questi signori riscrivono attraverso il Clotrain Manifesto una serie, le regole nei rapporti fra le aziende e gli utenti. Partendo da una frase che poi vi riprodurrò, i mercati sono conversazioni, e aggiungono al punto 2, nell'epoca di internet sono possibili dialoghi e conversazioni che in epoche precedenti non erano assolutamente pensabili. E cioè riscrivono una parte delle regole del marketing, delle regole dell'economia, delle regole della gestione aziendale, basandosi appunto sull'epoca della rete. Secondo libro che consiglio fortemente è questo Gratis, scritto da Chris Anderson. Chris Anderson è il direttore di Wired USA, non Wired Italia, che è leggermente più scadente di Wired USA. Precedentemente Chris Anderson ha scritto un altro straordinario libro che si chiama The Long Tail, La lunga coda, attraverso il quale lui teorizza, dimostrandolo, come le regole dell'economia nell'epoca della rete si basino prevalentemente su questo dato, su dialoghi e conversazioni. E mentre l'economia materiale è un'economia che è fatta di spazi e di it, poi vi faccio l'esempio, l'economia della rete è appunto the long tail, cioè è costruita su una coda lunga. Esempio, nell'economia normale noi siamo abituati, quando andiamo a comprarci un CD, uso l'esempio più semplice, un CD, un libro, tre esempi, un CD, un libro e un DVD, quando noi entriamo noi troviamo i primi 10 e normalmente ci orientiamo sul consiglio di quei primi 10. È l'economia degli hit, cioè noi compriamo prevalentemente ciò che è stato fatto. Peccato che quando compriamo un CD di quelle canzoni forse ce ne piacciono due, le altre 13 francamente non ce ne frega assolutamente niente e ne faremo abbondantemente a meno. In rete voi potete comprare solo le due, comprare oppure fare il peer to peer e trovarsene in qualche maniera senza comprarle. Non mi offendo, lo faccio qualche volta anch'io. Ma è un'economia totalmente diversa. Gran parte della fortuna, prima ancora che fare questi straordinari strumenti, di Apple è quella di aver costruito l'Apple Store. Su Apple Store tu non compri l'intero CD, tu ti compri a un dollaro o poco più quello che piace a te, il film che piace a te, la canzone che piace a te. E di un libro magari ti scegli il capitolo che piace a te, il pezzo che interessa a te. Nell'economia degli hit lo spazio è importante, perché gli scaffali, come voi capite bene, nell'economia di un'azienda, soprattutto di un'azienda che vende libri, ma potrebbe vendere scarpe, potrebbe vendere qualsiasi cosa, lo scaffale, quindi l'uso dello spazio, è una cosa importante. Nell'economia della rete lo spazio non serve più. Perché quando tu hai, torniamo al tema dello storage che costa poco, quando tu hai un server dove hai immagazzinato a pochi soldi canzoni, conoscenza, dischi, abbatti dei costi incredibilmente. Mettete insieme tanti 0,50 centesimi, moltiplicateli per un milione, che business fai? Molti di noi, quelli che possiedono l'iPhone, si scaricano all'interno dell'iPhone tantissimi widget. Tanti widget sono gratuiti. Alcuni widget li paghi 0,25, 0,50, 1 euro, moltiplica per un milione di download. Questa è the long tail, l'economia della lunga coda, cioè l'economia che è fatta della somma di piccolissime cifre. L'economia tradizionale è fatta, voglio un milione di euro, l'economia della long tail è fatta di tanti 0,50. 0,50 li spendi, che te frega, un milione ci pensi qualche volta, ma 0,50 che bello, me lo prendo, assolutamente inutile, però 0,50 sono anche disponibile a spenderli, cosa volete che sia. Nel mio libro riporto una frase che dice sempre Steve Jobs dice, guardate, è impossibile convincere le persone a non rubare, ma convincerle a spendere un dollaro, questo sì, assolutamente possibile. È la differenza fra l'approccio tradizionale all'economia e l'approccio di chi invece ormai opera assolutamente nella rete. Tornerò poi alla fine su questo concetto un'altra volta. Appunto, si introduce in questa economia due punti, il gratis, croce delizia di molti di noi, gli editori in questo momento impazziscono attorno al tema della gratuità. Chi di voi segue la stampa, il dibattito e così via, sa che attorno al tema della gratuità c'è un dibattito amplissimo. Ma io la notizia senza commento non mi interessa di pagarla, cioè Vianello è caduto dalle scale, perché devo pagarlo? È un fatto oggettivo, se un mio amico mi ha ripreso con un cellulare e l'ha messo su YouTube è gratis, poi c'è il commento su Vianello che è caduto dalle scale, commento probabilmente sono disponibili a pagarlo, cioè la notizia fine a se stessa è la notizia, ma noi oggi paghiamo il commento alla notizia, Pensate al canone televisivo, che io aborrisco come principio. Perché devo pagare una cosa dove non posso scegliere? Sky, ho deciso di pagarlo e pago Sky perché voglio vedere le partite di calcio. Ma perché devo pagare un canone alla Rai? Ma non me ne frega assolutamente niente di guardare il Rai 1, Rai 2, Rai 3, perché devo essere obbligato? E guardate che in teoria, in base a una legge che secondo me qui prima o poi in rete dovremmo mettere in piedi una certa cosa, in base a una certa legge noi in teoria anche le notizie che scarichiamo da qua dovremmo in teoria pagarci un canone. Cioè è l'opposto dell'economia della rete. L'economia della rete è abbondanza e quindi il valore diminuisce, l'economia dei media tradizionali è data dalla scarsità e la scarsità è quella che consente al giornalista di poter avere un potere infinito. Perché se sei solo te che scrivi di Vianello che è caduto dalle scale, te capisci bene che vale tantissimo. Ma se io vado in rete e trovo il filmato di Vianello che è caduto, voi capite bene che vale assolutamente nulla. Fino ad arrivare alla teorizzazione dell'economia del dono. Wikipedia si basa sulla teoria del dono, perché noi in realtà regaliamo a Wikipedia una parte della nostra cultura. Google vale ugualmente, poi loro ci fanno il business, ma noi in realtà quando ci colleghiamo e cerchiamo abbiamo regalato qualche cosa. Ma anche nel momento in cui molti di voi mettono il proprio nome, lo agganciano ad immagini ed esce naturalmente la propria foto. Quella foto non è che Google me la paga. Sicuramente hanno trovato un giornale, un blog, una roba dove c'era una mia foto, è stata taggata, è stata messa online e noi ce la siamo assolutamente scaricata. Quindi come capite cambiano una serie di parametri importanti. Pubblica amministrazione. E tutta questa roba straordinaria fatta di dialoghi, fatta di rapporti fra persone, fatta di relazioni, fatta di collaborazione. E con la pubblica amministrazione cosa c'entra? Perché questo è un altro dei grandi temi su cui mi sono sbizzarrito per qualche anno della mia vita. Ad avere queste straordinarie idee e poi uno dice, che cavolo, devo fare la coda per i moduli. C'è una buca per terra e come cavolo faccio a segnalare a qualcuno di dire, per piacere, mi sistemi questa buca per terra? E con il mondo politico, come dialogo? È un dialogo unidirezionale? È un dialogo bidirezionale? Parlano solo loro, vanno in TV e tranne Bruno Vespa nessun altro può dirgli quello che pensano. Poi naturalmente, siccome la rete è un luogo libero, vanno su Facebook e si incavolano se qualcuno gli insulta. Ma Facebook non è la televisione. Su Facebook non c'è Bruno Vespa. Su Facebook ci siamo tutti noi. E quando uno decide di sbarcare su Facebook deve mettere in conto di darle e di prenderle. Perché forse è la prima volta nella vita che hai un personaggio importante a portata di mano e non hai Bruno Vespa in mezzo che fa lui da moderatore o il giornalista amico. Cosa c'entra con la pubblica amministrazione? Qui c'è l'esperienza attorno al quale abbiamo un po' lavorato noi. Questo è innanzitutto, come dicevo prima, non è tecnologia, è un cambio culturale. Questo è il manifesto dell'innovazione che abbiamo varato, previa discussione, blog, social networking, all'interno del Comune di Venezia, quando facevo un altro mestiere nella mia vita. Rete, luogo dove risiede conoscenza collettiva, tutti partecipano alla conoscenza e alla costruzione. Procedure e filosofia web 2.0 trasformano i favori in diritti, eccetera, eccetera. È una filosofia totalmente diversa. È una filosofia dove vige il rapporto di collaborazione, dove vive la bidirezionalità. C'è una cosa che mi ha sempre fatto incavolare nei posti dove sono andato, è quelli che si nascondono le carte. Cioè è mio, no, cavolo di niente, è tuo, è nostro. Perché una conoscenza vale se è messa in relazione ad altre conoscenze. Pensateci bene. Dialogare fra di noi genera valore, aumenta la conoscenza. Tenersi per sé un'informazione, nascondere una carta, impedire agli altri di vederla, è solo un atto miserabile che non serve assolutamente a niente, perché pensi che il tuo potere è tenerti nascosto un fascicolo, sai. Valore è dato dal fatto che noi dialoghiamo in questo momento. Io sto trasmettendo a voi delle conoscenze e poi voi quando interverrete mi contesterete e consentirete a me di crescere ugualmente. Questa è la grande differenza. Dialogare, mettere insieme, non esiste mio. se sono vere tutte le cose delle quali abbiamo parlato prima. Abbiamo parlato di economia di condivisione, economia del dono, scambio gratis. In questa logica non esiste mio, esiste nostro, esiste una conoscenza collettiva, esiste la possibilità fra di noi di scambiare tutto. Leggetevi il Cloutrain Manifesto, ne trovate una bella traduzione, se non avete voglia di tradurvelo dall'inglese, trovate una bella traduzione in rete. Cioè è basato tutto sulla collaborazione, non esiste mio. La cosa ha generato una serie di software. Ve li potete andare a vedere in rete, ci sono tutti gli indirizzi, ve li andate a vedere. Il rapporto con strumenti di abilitazione. Il rapporto a un certo punto era qualcuno che ti arrivava e ti diceva: ho questo straordinario software, me lo compri. Ma i software sono cose che si adattano ai modelli di dialogo, ai modelli organizzativi. Prima viene il modello organizzativo che tu decidi di avere. Prima viene la scelta di dialogare, poi i software si ritagliano sopra, si costruiscono sopra. Questo software che voi trovate in rete, Iris, beta, perché beta implica nel linguaggio della rete software che si adattano continuamente e si adattano sui dialoghi, sulle persone che parlano, sulle necessità, consente a un qualsiasi cittadino veneziano, mestrino, non semplicemente di segnalare che c'è la buca per terra, obbliga chi riceve la segnalazione a dirti in quanto tempo ti risolvo il problema, devo risolvertelo, è obbligatoria la risposta, è obbligatorio impegnarsi, non esiste una frase. Adesso voi siete giovani, ma quando comincerete ad occuparvi di cose di vita andrete a qualche sportello pubblico e spesso troverete un signore che vi dice: non è di mia competenza. Già successo, perfetto. Questo non consente, non è di mia competenza. Non ha importanza dove stai, chi se lo piglia in carico deve risolverlo. Come ti organizzi te, non provi dei cittadini, prima c'è il cittadino, poi c'è come ti organizzi te. Vi posso garantire che consentirne la sua utilizzazione è costato una certa fatica, perché questo non si basa sul principio dell'autoreferenzialità della macchina amministrativa. Io sono organizzato così e te cittadino t'arrangi e ti adatti. Parte da un'impostazione totalmente diversa. C'è il bisogno del cittadino e tu ti organizzi in base al bisogno del cittadino. Non ha importanza se la strada è di competenza del genio civile, del comune, non me ne frega assolutamente niente. Come poi ci organizziamo noi, come dialoghiamo fra di noi, sono problemi assolutamente nostri. È il cittadino, tu devi rispondere al cittadino. Come capite, questi sono alcuni numeri che danno la dimostrazione di come strumenti come questi funzionino. Software è in funzione da un anno, non è partito in tutta la città contemporaneamente, è partito a step, prima è lì, dopo è un pezzo di Mestre, oggi funziona dappertutto. Cioè, come voi vedete, non solo le segnalazioni risolte sono molte, ma anche qua si sfatta la balla per la quale gli anziani non sarebbero in grado di usare questi strumenti. Perché posso garantire, io che poi ho visto dei report un po' più approfonditi, che tantissima popolazione anziana, quando gli dai un motivo per usare la rete e il computer, cavolo, e poi siccome hanno un sacco di tempo da perdere, una volta che l'hanno imparato diventano i tuoi persecutori più importanti. Ma questo dà la dimostrazione che non siete solo voi, tutta questa balla per cui solo voi sapete usare, vero assolutamente niente. Ricordatevi che la diffusione più forte del cellulare è avvenuta perché gli anziani hanno capito che l'SMS era lo strumento più importante per stare in relazione con il nipote, ed è stato uno dei motivi per cui c'è stato il boom a un certo punto del... Tu no, non ti ha mai chiamato, mi dispiace. È stato uno degli strumenti che ha consentito il dialogo usando lo stesso strumento. È una roba importantissima. Questo sta a dimostrare come la gente, quando tu gli dai questi strumenti, li usino. Poi, quando vedo in campagna elettorale, apro e chiudo parentesi, che i candidati sindaci promettono solo di parlare al telefono, voi capite che uno come me in bianca ancora di più, perché è la testa rivolta al passato. Telefono è uno strumento ottimo, ma c'è la rete. E il telefono, vorrei ricordare, è uno strumento unidirezionale. Poi nessuno sa come va a finire. Qui tutti vedono tutto, eh. Cioè la segnalazione Vianello viene vista dall'intera comunità. Non è che la segnalazione Vianello riguarda solo Vianello e il comune. La segnalazione Vianello riguarda l'intera comunità cittadina. La telefonata o è amplificabile in tutta la città con dei, oppure resta la telefonata. Quando vedo queste cose, devo dire, un po' di tristezza, francamente, mi resta. Veniamo a TripAdvisor. TripAdvisor è, probabilmente molti di voi lo usano, non è semplicemente una piattaforma attraverso la quale si fa la prenotazione degli alberghi, no, TripAdvisor è lo strumento attraverso il quale i viaggiatori segnalano le loro impressioni sull'albergo, sul ristorante, eccetera, eccetera. Esiste un ristorante veneziano, persona che conosco molto bene, che è decollato in una maniera esponenziale nel momento in cui qualcuno nella community TripAdvisor ha cominciato a segnalarlo. Questo signore non è più costretto, non sto raccontando male, a pagare, diciamo così, la percentuale ai portieri d'albergo che gli mandavano qualcuno. Lui ormai si affida esclusivamente a TripAdvisor. È stato bravo, ha avuto fortuna. La community di TripAdvisor lo ha taggato, lo ha identificato, è uno dei primi, diventato uno dei primissimi ristoranti veneziani soltanto usando la community. Vorrei segnalarvi qui dentro una cosa che mi ha colpito molto. Gli hotel più sporchi del 2010. Questa cosa, gli hotel più sporchi del 2010, poi qualche mio amico dell'Associazione Veneziana Albergatori dice che è l'albergatore nemico che te l'ha inserito per far concorrenza, però siccome conosco bene quelli di TripAdvisor posso garantire che nell'algoritmo ci sono anche i filtri che evitano diciamo così, un eccesso di concorrenza sleale. Ma voi capite bene che se tutti noi che abbiamo viaggiato abbiamo deciso che l'hotel Vianello fa schifo e l'abbiamo scritto qui dentro, quell'hotel è morto? Ma quando mai succedeva prima? Una volta avevamo la guida del Touring Club, oppure quello che poi ti faceva la recensione sul giornale. Ma la rete, la comunità di tutti noi, il giudizio che tutti noi diamo, qui sono gli hotel, ma può essere una compagnia aerea, può essere un ristorante, addirittura un sistema città, perché in una chiacchierata fatta col capo europeo di TripAdvisor, ho detto, ma perché tu non cominci a testare i sistemi città? Per cui tu dici di andare in una città piuttosto che in un'altra, non solo perché gli alberghi sono belli o sono brutti, ma perché funzionano i sistemi di trasporti, perché è pulito o perché è sporca, perché c'è una manutenzione dei monumenti, perché gli abitanti sono civili o incivili, perché ti mandano a quel paese, perché quando ci fai la fotografia, fotografo invece da un'altra parte, poi te la rendono e ti fanno lo scherzo. Cioè ci sono delle cose per le quali vado più volentieri in una città piuttosto che in un'altra. Cioè uno come me non è che sceglie, vado a Berlino perché scelgo l'albergo, vado a Berlino perché mi piace Berlino, perché il sistema città Berlino è quello che mi piace, perché anche il nostro concetto di vacanza è cambiato totalmente, perché spesso andiamo in una città non solo perché ci piace fare la vacanza come la pensavano i vostri padri, mio padre e così via, ma perché ci sentiamo bene in un posto, magari siamo andati 3 volte, 4 volte, 5 volte, perché ci sono i locali che ci piacciono, perché non è solo più un problema di monumenti, perché ci sentiamo bene in un ambiente urbano. E qui, qui attenzione, vuol dire che la fortuna turistica di un luogo è fatta anche dal passaparola di tutti quelli che ci vanno. Altra parola, passaparola. In rete funziona tantissimo il passaparola. Io ho promosso eventi partecipatissimi senza spendere una lira di cartaceo e senza spendere una lira di giornali. Solo passaparola in rete. Contaminazione, altro termine da usare, contaminazione. Se tu in rete incroci il canale giusto, il passaparola e la contaminazione fanno la tua fortuna. Perché in fin dei conti, certo c'è Google, ma com'è che scali, a meno che non li paghi, com'è che scali le graduatorie Google? Il numero dei click che hanno fatto su un determinato sito. Vai a vederlo, click, vai a vederlo, click, vai a vederlo, click, e vedi che sali. Così funziona. Funziona il passaparola. Sulla base di questo è un altro trabicolo, adesso è diventato bello, andate a vedervelo, costruito a Venezia. E cioè la possibilità per la comunità, peraltro accordo fatto con TripAdvisor che lo linka a se stesso, la possibilità per chi viene nella nostra città di potersi prenotare in anticipo i mezzi pubblici, pagando di più se vieni in città senza aver prenotato, pagando di meno se viene in città prenotando, pagando di più se viene nei momenti in cui la città è intasata, pagando di meno se viene il giorno delle ceneri perché non c'è un cavolo di nessuno. Poi qui vedrete, se avrete voglia, sono tutti in rete, ve li andate a vedere, ve li studiate accuratamente. Ad ognuno di questi sono collegati dei blog e delle discussioni. Quei blog e quelle discussioni non sono mediate. Almeno finché c'ero io non ho mai voluto mediazione. Anche quando c'era l'insulto non ha importanza. Cioè il mondo della rete ha tutti i suoi anticorpi. Tu puoi scrivere tutto quello che vuoi, ma se sei ritenuto un deficiente nessuno ti guarda più. Ti vedono una volta, poi chi se ne frega, ho altro da fare. Cioè c'è un dentro Iris, c'è a un certo punto una domanda che viene rivolta agli utenti. Ritieni che questo giudizio sia considerato, sul termine esatto, non confacente, non sia, perché è la community stessa che lo esclude. Non è l'amministratore di sistema, questo è un altro dei grandi vantaggi, delle grandi scelte che fa il 2.0. Non c'è un amministratore che decide tu sì, tu no, è la community che decide tu sì, tu no. È la community che dice sì, questo dialogo importante lo manteniamo, questa è una cazzata, buttiamola da parte, questo è un deficiente, non parliamogli neanche. Lo fa autonomamente la community. Ho visto tantissima gente che ha scritto cose stupide e hanno lasciate là, non gliene frega niente. Altre cose dove invece hanno cominciato a parlarsi fra di loro, a decolli, 100 persone, 200 persone, quelli che parlano fra di loro, è la comunità che lo decide. Segnalo tre cose e mi avvio a finire. Questo è uscito questa mattina, negli Stati Uniti c'è già, l'ha annunciato il Corriere della Sera stamattina, sono andato a vedermelo, è il The Coffee Party USA. The Coffee Party USA si basa esclusivamente sulla rete, nasce in polemica, voi sapete che dopo la scelta di Obama di lanciare la riforma della sanità, le parti più conservatrici della società americana hanno messo in piedi un movimento che si rifà al tè, cioè al motivo per cui i fondatori degli Stati Uniti, quando si ribellarono agli inglesi, buttarono a mare le balle di tè, ed è diventato il movimento del tè, un movimento di conservatori che ritengono che lo Stato, la sanità non siano pubbliche, eccetera, eccetera. Questi signori, il tè naturalmente, hanno una connotazione assente dalla rete, cioè molto piazza, molto... Questo The Coffee Party USA nasce contro di loro, nasce tutto in rete, voi vedrete in pochissimi giorni ha quasi 100.000 aderenti, usa esclusivamente la rete. E ha, mentre gli altri sono estremisti, ha un approccio molto più moderato alle questioni. Certo, i problemi esistono, però si risolvono col dialogo, si risolvono con la democrazia, si risolvono con gli scambi fra di noi, si risolvono senza urlare. Adesso qui poi non sono riuscito ad evidenziarvi, sotto modello Facebook, voi vedete tutti coloro che aderiscono con il loro profilo, con il loro link, cioè proprio usato molto rete, molto, molto sistema obamiano. Questo è il sito ufficiale della Casa Bianca, concepito non come sito unidirezionale, come voi avete capito io sono un forte sostenitore di Obama pur non essendo negli Stati Uniti, ma basato sul dialogo e sulla collaborazione. Come voi sapete che periodicamente Obama si sottopone alle domande degli elettori americani, non sceglie lo staff della Casa Bianca, lo fa naturalmente su YouTube, se voi andate su YouTube vedrete che sono conservati le risposte che lui dà alla popolazione americana, non decide lo staff di Obama a quali domande rispondere, è la community che decide le domande, ci sono le domande più votate. Per cui ognuno di noi mette la sua domanda online, poi ci sono le domande più votate. Alle domande più votate dalla community, il Presidente degli Stati Uniti risponde. È un altro metodo, no, di lavoro. Cioè non c'è filtro. Poi ho visto una giornalista italiana che si scandalizzava perché Obama rispondeva sulla liberalizzazione delle droghe leggere. E se lui risponde a questo vuol dire che c'è un pezzo di società che è interessata a questa domanda. Non è che tu, siccome la ritieni una cazzata, la censuri. Questo è l'atteggiamento di una parte dei giornalisti italiani, non abituati al dialogo e non abituati alla condivisione. Il terzo esempio, più piccolo, perché lo presento fra due ore alle aziende e ai dipendenti delle aziende che sono insediate al parco scientifico, si chiama MyVega. cioè costruisco una community anche là. Cioè questo consentirà alle aziende insediate al Vega e ai dipendenti delle aziende di fare business insieme, oppure anche di dire cerco un motorino, chi ce l'ha e lo sta svendendo. Cioè costruiamo un sistema di dialogo fra di noi. Questo è il sistema attraverso il quale le aziende insediate all'interno possono dialogare, conoscersi, far business fra di loro, proporre dei gruppi di lavoro, segnalarmi che il rubinetto non funziona ed è bene che gli mandi l'idraulico, dirmi poi se realmente l'idraulico è stato bravo, e se non è stato bravo col cavolo che io lo pago, e così via. Cioè proviamo ad organizzare un sistema aziendale come una grande community, dove ci sono delle relazioni. Ci agganceremo fra un po', per esempio quel AAA, ho bisogno di un partner di lavoro, è un informatico, un architetto, un coso, che ha preso una commessa, ma con le sue forze non ce la fa da solo, chiede alle altre imprese del Vega se sono disponibili a costruire con loro e partecipare con loro. Agganceremo fra un po' un software che ho visto ieri che a me piace molto, che è quello di domanda offerta di lavoro. Un LinkedIn di contatto fra aziende che cercano particolari figure professionali e figure professionali che si offrono. Questo per dimostrare come il sistema, naturalmente poi è connesso a Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, questo per dimostrare come anche i luoghi di lavoro tradizionali possono usare strumenti di collaborazione per aumentare le proprie possibilità di dialogo, le prossime possibilità di far business, eccetera, eccetera. Questa, per dimostrarvi come funziona, si rifà ad un'altra frase. Le famose formiche hanno i megafoni. Le formiche hanno i megafoni è forse una delle frasi più belle per indicare cosa è successo in rete. Cioè la formica da sola, poveraccia, ha la voce che ha. Ma quando tutti noi che siamo formiche abbiamo uno strumento che si chiama rete per cominciare a parlare, voi capite che l'amplificazione comincia a diventare evidente. Ecco, la rete è il megafono che abbiamo dato alle formiche. Per cui coloro che una volta avevano pochissime possibilità di parlare, o c'erano censure, o c'era l'impossibilità di dialogare con altri, hanno nella rete la grande possibilità di poter appunto dialogare. Questo è Chris Anderson nel libro The Long Tail. Le formiche oggi hanno veramente i megafoni e hanno la possibilità di parlare fra di loro. Ma per far questo, cittadinanza digitale. Poter accedere o poter non accedere fa grande differenza nelle nostre chance di vita. Se tu hai la possibilità di poter avere a disposizione rete e fin da quando hai una certa età traffichi con questi affari, hai chance di vita infinitamente superiore a chi non può andare in rete e a chi non sa usare uno strumento di connettività. Ognuno di voi che vedo qui col suo computer aperto ha la possibilità di andare su Wikipedia, scaricarsi le sue informazioni, dialogare con i suoi amici, iscriversi all'università, essere partecipe di un dialogo più grande. E chi non ha questa possibilità cosa fa? E chi nel suo comune ha 126k e ci mette circa 4 ore per poter scaricare una pagina cosa fa? E chi non ha un genitore che bene o male fin da piccolo l'ha visto trafficare con un computer, cosa fa? E non aumentano e diminuiscono le chance di vita di ognuno di voi. Una volta cittadinanza era aver l'asilo nido e poter andare alle elementari. Oggi c'è ancora questo, ma in più si aggiunge poter andare in rete. Se non sei in rete non dialoghi con nessuno. Riflettete a lungo, cioè è cambiato anche qua radicalmente tutto. Mio figlio che ha 2 anni non sa dire cucina, non dice televisione, dice barba papà perché lui identifica questo, ma una cosa che si chiama piuti, cioè computer nel suo vocabolo, lui sa che esiste, vi posso garantire che lui sa che esiste. Mio figlio ha una chance di vita in più rispetto a chi non ha avuto questa opportunità, ma questo non è giusto. Ecco, quindi il tema è quello di andare a rivedere il termine di cittadinanza e il termine di digitale. Cittadino una volta era una cosa, cittadino oggi è quella cosa e la possibilità di usare la rete. Di questo io ne sono assolutamente, assolutamente convinto. Il digital divide, cioè la differenza fra di voi, il divario digitale, oggi è una delle cose che può fare la differenza fra persone, fra aree urbane, fra paesi, fra territori. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo voluto, ad esempio, l'accesso gratuito al Wi-Fi a Venezia. Basta essere cittadini. Ti iscrivi, hai la tua user e la tua password, dalla culla alla tomba, secondo un vecchio detto delle socialdemocrazie svedesi, quando dalla culla alla tomba avevi la pensione piuttosto che l'assistenza sanitaria. Ma oggi a questo si aggiunge l'accesso alla rete. Quindi uno come me è proprio, capite, e qui finisco, capite in che modo vede la censura che in Cina, ma anche in Italia, si fa nei confronti di Google. È Google, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa, come se il provider fosse il responsabile dei contenuti che sono immessi. Perché se ognuno di noi deve firmare la liberatoria su tutto ciò che viene messo in rete, voi capite bene che in rete non si mette più niente. Allora, voi pensate, e qui non voglio fare, ma è solo per indicare, voi pensate che lo strumento attraverso il quale gli studenti iraniani hanno dialogato col mondo quando è scattata la censura e hanno chiuso tutto, è stato YouTube e Twitter, e questi cosa facevano? Firmavano la liberatoria? Cioè, in realtà in rete servono delle regole. Voi avete capito, io sono un teorico della rete, ma io sono convinto che in rete ci sono delle regole, io non ho dubbi, ma non sono le regole dei media tradizionali. Cioè, non sono la liberatoria del telegiornale. La rete ha delle regole totalmente diverse. I contenuti sono generati dagli utenti, dice Web 2.0, salvo liberatoria, complicato. Salvo oggi, se guardate i giornali, Stati Uniti hanno elevato formale protesta all'Italia per questa cosa, così come l'avevano fatta nei confronti della Cina. Cioè, il web non è regolabile con gli strumenti tradizionali. Io sono convinto che la fase in cui io mi definisco un abitante della rete, perché una parte delle mie relazioni, delle mie attività, le ho trasferite nella rete. Non trattengo dialoghi con tutti, ma una parte della mia vita è là. Io sono convinto che dobbiamo cominciare seriamente a darci una serie di regole. Un pezzo del mio libro è dedicato al tema delle regole, al tema della neutralità della rete, è dedicato a questo. Mi pare, grosso modo, sì, vi ho tediato anche abbastanza. E vi ringrazio per l'attenzione.